6. Moglie e amante. Continua. La mattina dopo mi levai con un po' di male di testa. Mi affannò un poco il mio dolore al fianco, probabilmente perché, finché era durato l'effetto del vino, non lo avevo sentito affatto, e subito ne avevo perduta l'abitudine. Ma in fondo non ero triste. Augusta contribuì alla mia serenità dicendomi che sarebbe stato male se io non fossi andato a quella cena di nozze, perché prima del mio arrivo le era sembrato di assistere ad un mortorio. Non avevo dunque da aver rimorso del mio contegno. Poi sentì che una cosa sola non mi era stata perdonata, l'occhiataccia ad Ada. Quando ci incontrammo nel pomeriggio, Ada mi porse la mano con un'ansietà che aumentò la mia. Forse però le pesava sulla coscienza quella sua fuga, che era stata tutt'altro che gentile. Ma anche la mia occhiata era stata una gran brutta azione. Ricordavo esattamente il movimento del mio occhio e capivo come non sapesse dimenticare chi ne era stato trafitto. Bisognava riparare con un contegno accuratamente fraterno. Si dice che quando si soffre per aver bevuto troppo non ci sia miglior cura che di berne dell'altro. Io quella mattina andai a rianimarmi da Carla. Andai da lei proprio col desiderio di vivere più intensamente, ed è quello che riconduce all'alcol, ma camminando verso di lei avrei desiderato che essa m'avesse fornita tutt'altra intensità di vita del giorno prima. Mi accompagnavano dei propositi poco precisi, ma tutti onesti. Sapevo di non poter abbandonarla subito, ma potevo avviarmi a quell'atto tanto morale pian pianino. Intanto avrei continuato a parlarle di mia moglie. Senza sorprendersene, un bel giorno essa avrebbe saputo com'io amassi mia moglie. Avevo nella mia giubba un'altra busta con del denaro per essere pronto ad ogni evenienza. Arrivai da Carla e un quarto d'ora dopo essa mi rimproverò con una parola che per la sua giustezza lungamente mi risonò all'orecchio. «Come sei rude tu in amore!» Non sono conscio di essere stato rude proprio allora. Avevo cominciato a parlarle di mia moglie e le lodi tributate ad Augusta erano risonate all'orecchio di Carla come tanti rimproveri rivolti a lei. Poi fu Carla che mi ferì. Per passare il tempo le avevo raccontato come mi fossi seccato al banchetto, specie per un brindisi che avevo detto e che era stato assolutamente spropositato. Carla osservò: «Se tu amassi tua moglie non sbaglieresti brindisi al tavolo di suo padre». E mi diede anche un bacio per rimeritarmi del poco amore che portavo a mia moglie. Intanto lo stesso desiderio di intensificare la mia vita che m'aveva tratto da Carla m'avrebbe riportato subito da Augusta, che era la sola con cui avrei potuto parlare del mio amore per lei. Il vino, preso come cura, era già di troppo o volevo oramai tutt'altro vino. Ma quel giorno la mia relazione con Carla doveva ingentilirsi, coronarsi finalmente di quella simpatia che, come seppi più tardi, la povera giovinetta meritava. Essa più volte m'aveva offerto di cantarmi una canzonetta, desiderosa di avere il mio giudizio. Ma io non avevo voluto saperne di quel canto di cui non mi importava nemmeno più l'ingenuità. Le dicevo che, giacché essa rifiutava di studiare, non valeva la pena di cantare più. La mia era proprio una grave offesa, ed essa ne sofferse. Seduta accanto a me per non farmi vedere le sue lacrime, essa guardava immota le mani che teneva intrecciate in grembo. Ripeté il suo rimprovero. «Come devi essere rude con chi non ami, se lo sei tanto con me?» «Buon diavolo, come sono!» mi lasciai intenerire da quelle lacrime e pregai Carla di squarciarmi le orecchie con la sua grande voce nel piccolo ambiente. Essa ora se ne schermiva e dovetti persino minacciare di andarmene se non fossi stato compiaciuto. Devo riconoscere che mi sembrò per un istante anche di aver trovato un pretesto per riconquistare almeno temporaneamente la mia libertà. Ma alla minaccia la mia umile serva si recò con gli occhi bassi a sedere al pianoforte. Dedicò poi un istante breve breve al raccoglimento e si passò la mano sul viso quasi a scacciarne ogni nube. Vi riuscì con una prontezza che mi sorprese e la sua faccia, quando fu scoperta da quella mano, non ricordava affatto il dolore di prima. Ebbi subito una grande sorpresa. Carla diceva la sua canzonetta, la raccontava, non la gridava. Le grida, come essa poi mi disse, le erano state imposte dal suo maestro, ora le aveva congedate insieme a lui. La canzonetta triestina, «Fazzo l'amor severo, cosa che xede mal, volè che a sedesani stiolà come un cocal», è una specie di racconto o di confessione. Gli occhi di Carla brillavano di malizia e confessavano anche più delle parole. Non c'era paura di sentirsi leso il timpano ed io m'avvicinai a lei, sorpreso e incantato. Sedetti accanto a lei ed essa allora raccontò la canzonetta proprio a me, socchiudendo gli occhi per dirmi, con la nota più lieve e più pura, che quei 16 anni volevano la libertà e l'amore. Per la prima volta vidi esattamente la faccina di Carla, un ovale purissimo, interrotto dalla profonda e arcuata incavatura degli occhi e degli zigomi tenui, reso anche più puro da un biancore niveo, ora che essa teneva la faccia rivolta a me e alla luce, e perciò non offuscata da alcun ombra. E quelle linee dolci, in quella carne che pareva trasparente e celava tanto bene il sangue e le vene forse troppo deboli per poter apparire, domandavano affetto e protezione. Ora ero pronto di accordarle tanto affetto e protezione, incondizionatamente, ed anche nel momento in cui mi sarei sentito tanto disposto di ritornare ad Augusta, perché essa in quel momento non domandava che un affetto paterno, che potevo concedere senza tradire. Quale soddisfazione! Restavo là con Carla, le accordavo quello che la sua faccina ovale domandava e non mi allontanavo da Augusta. Il mio affetto per Carla si ingentilì. Da allora, quando sentivo il bisogno di onestà e purezza, non occorse più abbandonarla, ma potei restare con lei e cambiare discorso. Questa nuova dolcezza era dovuta alla sua faccina ovale che io allora avevo scoperto o al suo talento musicale? Innegabile il talento. La strana canzonetta triestina finisce con una strofe in cui la stessa giovinetta proclama di essere vecchia e malandata e che oramai non ha più bisogno di altra libertà che di morire. Carla continuava a profondere malizia e lietezza nel verso povero. Era tuttavia la giovinezza che si fingeva vecchia per proclamare meglio, da quel nuovo punto di vista, il suo diritto. Quando terminò e mi trovò in piena ammirazione, anch'essa per la prima volta, oltre che amarmi, mi volle veramente bene. Sapeva che a me quella canzonetta sarebbe piaciuta di più del canto che le insegnava il suo maestro. «Peccato», aggiunse con tristezza, «che se non si vuole andare per Café Chantin, non si possa trarre da ciò il necessario per vivere». La convinsi facilmente che le cose non stavano così. V'erano a questo mondo molte grandi artiste che dicevano e non cantavano. Essa si fece dire dei nomi. Era beata di apprendere quanto importante avrebbe potuto divenire la sua arte. «Io so», aggiunse ingenuamente, «che questo canto è ben più difficile dell'altro, per il quale basta gridare a perdifiato». Io sorrisi e non discussi. La sua arte era anch'essa certamente difficile, ed essa lo sapeva perché era quella la sola arte che conoscesse. Quella canzonetta le era costata uno studio lunghissimo. L'aveva detta e ridetta, correggendo l'intonazione di ogni parola, di ogni nota. Adesso ne studiava un'altra, ma l'avrebbe saputa soltanto di lì a qualche settimana. Prima non voleva farla sentire. Seguirono dei momenti deliziosi in quella stanza dove fino ad allora non s'erano svolte che delle scene di brutalità. Ecco che a Carla s'apriva anche una carriera. La carriera che mi avrebbe liberato di lei, molto simile a quella che per lei aveva sognato il Kopler. Le proposi di trovarle un maestro. Essa dapprima si spaventò della parola, ma poi si lasciò convincere facilmente quando le dichiarai che si poteva provare e che essa sarebbe rimasta libera di congedarlo quando le fosse sembrato noioso o poco utile. Anche con Augusta mi trovai quel giorno molto bene. Avevo l'animo tranquillo come se fossi ritornato da una passeggiata e non dalla casa di Carla, o come avrebbe dovuto averlo il povero Kopler quando abbandonava quella casa nei giorni in cui non gli avevano dato motivo ad arrabbiarsi. Ne godetti come se fossi giunto a un'oasi. Per me e per la mia salute sarebbe stato gravissimo se tutta la mia lunga relazione con Carla si fosse svolta in un'eterna agitazione. Da quel giorno, come risultato della bellezza estetica, le cose si svolsero più calme, con le lievi interruzioni necessarie a rianimare tanto il mio amore per Carla quanto quello per Augusta. Ogni mia visita a Carla significava bensì un tradimento per Augusta, ma tutto era presto dimenticato in un bagno di salute e di buoni propositi. Ed il buon proposito non era brutale ed eccitante come quando avevo nella strozza il desiderio di dichiarare a Carla che non l'avrei rivista mai più. Ero dolce e paterno. Ecco che di nuovo io pensavo alla sua carriera. Abbandonare ogni giorno una donna per correrle dietro il giorno appresso sarebbe stata una fatica a cui il mio povero cuore non avrebbe saputo reggere. Così invece Carla restava sempre in mio potere ed io l'avviavo ora in una direzione ed ora in un'altra. Per lungo tempo i propositi buoni non furono tanto forti da indurmi a correre per la città in cerca del maestro che avrebbe fatto per Carla. Mi baloccavo col proposito buono, restando sempre seduto. Poi un bel giorno Augusta mi confidò che si sentiva madre, ed allora il mio proposito per un istante ingigantì e Carla ebbe il suo maestro. Avevo esitato tanto, anche perché era evidente che, anche senza maestro, Carla aveva saputo avviarsi ad un lavoro veramente serio nella sua nuova arte. Ogni settimana essa sapeva dirmi una canzonetta nuova, analizzata accuratamente nell'atteggiamento e nella parola. Certe note avrebbero abbisognato di essere levigate un poco, ma forse avrebbero finito con l'affinarsi da sé. Una prova decisiva che Carla era una vera artista, io l'avevo nel modo come essa perfezionava continuamente le sue canzonette senza mai rinunziare alle cose migliori che essa aveva saputo far sue di primo acchito. La indussi spesso a ridirmi il suo primo lavoro e vi trovavo aggiunto ogni volta qualche accento nuovo ed efficace. Data la sua ignoranza, era meraviglioso che nel grande sforzo di scoprire una forte espressione non le fosse mai capitato di cacciare nella canzonetta dei suoni falsi o esagerati. Da vera artista essa aggiungeva ogni giorno una pietruccia al piccolo edificio e tutto il resto restava intatto. Non la canzonetta era stereotipata, ma il sentimento che la dettava. Carla, prima di cantare, si passava sempre la mano sulla faccia e dietro quella mano si creava un istante di raccoglimento che bastava piombarla nella commediola che essa doveva costruire. Una commedia non sempre puerile. Il mentore ironico di Rosina Tezenata in un casotto minacciava, ma non troppo seriamente. Pareva che la cantante avvertisse di sapere che era la storia di ogni giorno. Il pensiero di Carla era un altro, ma finiva con l'arrivare allo stesso risultato. La mia simpatia è per Rosina, perché altrimenti la canzonetta non meriterebbe di essere cantata, essa diceva. Avvenne qualche volta che Carla inconsapevolmente riaccendesse il mio amore per Augusta e il mio rimorso. Infatti ciò si avverò ogni qualvolta ella si permise dei movimenti offensivi contro la posizione tanto solidamente occupata da mia moglie. Era sempre vivo il suo desiderio di avermi tutto suo per una notte intera. Mi confidò che le pareva che, per non avere mai dormito uno accanto all'altro, fossimo meno intimi. Volendo abituarmi ad essere più dolce con lei, non mi rifiutai risolutamente di compiacerla, ma quasi sempre pensai che non sarebbe stato possibile di fare una cosa simile, a meno che non mi fossi rassegnato di trovare alla mattina Augusta ad una finestra donde m'avesse aspettato la notte intera. E poi non sarebbe stato questo un nuovo tradimento a mia moglie? Talvolta, cioè quando correvo a Carla pieno di desiderio, mi sentivo propenso di accontentarla, ma subito dopo ne vedevo l'impossibilità e la sconvenienza. Ma così non si arrivò per lungo tempo né ad eliminare la prospettiva della cosa né a realizzarla. Apparentemente si era d'accordo. Prima o poi avremmo passata una notte intera insieme. Intanto ora ce n'era la possibilità, perché io avevo indotto Legerco di congedare quegli inquilini che tagliavano la loro casa in due parti e Carla aveva finalmente la sua camera da letto. Ora avvenne che poco dopo le nozze di Guido, mio suocero fu colto da quella crisi che doveva ucciderlo, ed io ebbi l'imprudenza di raccontare a Carla che mia moglie doveva passare una notte al capezzale di suo padre, per concedere un riposo a mia suocera. Non ci fu più il caso di esimermi. Carla pretese che passassi con lei quella stessa notte che era tanto dolorosa per mia moglie. Non ebbi il coraggio di ribellarmi a tale capriccio, e mi vi acconciai col cuore pesante. Mi preparai a quel sacrificio. Non andai da Carla alla mattina e così corsi da lei alla sera con pieno desiderio, dicendomi anche che era infantile di credere di tradire più gravemente Augusta perché la tradivo in un momento in cui essa per altre cause soffriva. Perciò arrivai persino a spazientirmi perché la povera Augusta mi tratteneva per spiegarmi come avessi dovuto muovermi per avere pronte le cose di cui potevo aver bisogno a cena, per la notte ed anche per il caffè della mattina dopo. Carla m'accolse nello studio. Poco dopo, colei che era sua madre e serva, ci servì una cenetta squisita a cui io aggiunsi i dolci che avevo portati con me. La vecchia ritornò poi per sparecchiare, ed io veramente avrei voluto coricarmi subito, ma era veramente ancora troppo di buon'ora, e Carla mi indusse di starla a sentir cantare. Essa passò tutto il suo repertorio e fu quella certamente la parte migliore di quelle ore, perché l'ansietà con cui aspettavo la mia amante andava ad aumentare il piacere che sempre m'aveva data la canzonetta di Carla. «Un pubblico ti coprirebbe di fiori e d'applausi», le dichiarai ad un certo momento, dimenticando che sarebbe stato impossibile di mettere tutto un pubblico nello stato d'animo in cui mi trovavo io. Ci coricammo infine nello stesso letto, in una stanzuccia piccola e del tutto disadorna. Pareva un corridoio stroncato da una parete. Non avevo ancora sonno e mi disperavo al pensiero che se ne avessi avuto non avrei potuto dormire con tanta poca aria a mia disposizione. Carla fu chiamata dalla voce timida di sua madre. Essa per rispondere andò all'uscio e lo socchiuse. La sentii come, con voce concitata, domandava alla vecchia che cosa volesse. Timidamente l'altra disse delle parole di cui non percepii il senso, e allora Carla urlò, prima di sbattere l'uscio in faccia alla madre. «Lasciami in pace, t'ho già detto che per questa notte dormo di qua!» Così appresi che Carla, tormentata di notte dalla paura, dormiva sempre nella sua antica stanza da letto con la madre, ove aveva un altro letto, mentre quello sul quale dovevamo dormire insieme restava vuoto. Era certamente per paura che essa m'aveva indotto di fare quella partaccia ad Augusta. Confessò con una maliziosa allegria a cui non partecipai che con me si sentiva più sicura che con sua madre. Mi diede da pensare quel letto in prossimità di quella stanza da studio solitaria. Non l'avevo mai visto prima. Ero geloso. Poco dopo fui sprezzante anche per il contegno che Carla aveva avuto con quella sua povera madre. Era fatta un po' differentemente di Augusta, che aveva rinunziato alla mia compagnia pur di assistere i suoi genitori. Io sono specialmente sensibile a mancanze di riguardo verso i propri genitori, io che avevo sopportato con tanta rassegnazione le bizze del mio povero padre. Carla non poté accorgersi né della mia gelosia né del mio disprezzo. Soppressi le manifestazioni di gelosia, ricordando come non avessi alcun diritto ad essere geloso, visto che passavo buona parte delle mie giornate augurandomi che qualcuno mi portasse via la mia amante. Non v'era neppure alcuno scopo di far vedere il mio disprezzo alla povera giovinetta, ormai che già mi baloccavo di nuovo col desiderio di abbandonarla definitivamente, e quantunque il mio sdegno fosse ora ingrandito anche dalle ragioni che poco prima avrebbero provocata la mia gelosia. Quello che occorreva era di allontanarsi al più presto da quella piccola stanzuccia non contenente di più di un metro cubo di aria, per soprappiù caldissima. Non ricordo neppure bene il pretesto che addussi per allontanarmi subito. Affannosamente mi misi a vestirmi. Parlai di una chiave che avevo dimenticato di consegnare a mia moglie, per cui essa, se le fosse occorso, non avrebbe potuto entrare in casa. Feci vedere la chiave, che non era altra che quella che io avevo sempre in tasca, ma che fu presentata come la prova tangibile della verità delle mie asserzioni. Carla non tentò neppure di fermarmi. Si vestì e m'accompagnò fin giù per farmi luce. Nell'oscurità delle scale mi parve che essa mi squadrasse con un'occhiata inquisitrice che mi turbò. Cominciava essa a intendermi? Non era tanto facile, visto che io sapevo simulare troppo bene. Per ringraziarla perché mi lasciava andare, continuavo di tempo in tempo ad applicare le mie labbra sulle sue guance, e simulavo di essere pervaso tuttavia dallo stesso entusiasmo che m'aveva condotto da lei. Non ebbi poi ad avere alcun dubbio della buona riuscita della mia simulazione. Poco prima, con un'ispirazione d'amore, Carla m'aveva detto che il brutto nome di Zeno, che m'era stato appioppato dai miei genitori, non era certamente quello che spettava alla mia persona. Essa avrebbe voluto che io mi chiamassi Dario, e lì nell'oscurità si congedò da me appellandomi così. Poi si accorse che il tempo era minaccioso e m'offerse di andare a prendere per me un ombrello. Ma io assolutamente non potevo sopportarla più oltre e corsi via, tenendo sempre quella chiave in mano, nella cui autenticità cominciavo a credere anch'io. L'oscurità profonda della notte veniva interrotta di tratto in tratto da bagliori abbacinanti. Il mugolio del tuono pareva lontanissimo. L'aria era ancora tranquilla e soffocante, quanto nella stessa stanzetta di Carla. Anche i radi goccioloni che cadevano erano tiepidi. In alto, evidente, c'era la minaccia, ed io mi misi a correre. Ebbi l'avventura di trovare, in corsia Stadion, un portone ancora aperto e illuminato, in cui mi rifugiai proprio a tempo. Subito dopo, il nembo s'abbatté sulla via. Lo scroscio di pioggia fu interrotto da una ventata furiosa che parve portasse con sé anche il tuono, tutto ad un tratto vicinissimo. Trasalì. Sarebbe stato un vero compromettermi se fossi stato ammazzato dal fulmine, a quell'ora, in corsia Stadion. Meno male che ero noto anche a mia moglie come un uomo dai gusti bizzarri, che poteva correre fin là, di notte, e allora c'è sempre la scusa a tutto. Dovetti rimanere in quel portone per più di un'ora. Pareva sempre che il tempo volesse mitigarsi, ma subito riprendeva il suo furore sempre in altra forma. Ora grandinava. Era venuto a tenermi compagnia il portinaio della casa e dovetti regalargli qualche soldo perché ritardasse la chiusura del portone. Poi entrò nel portone un signore vestito di bianco e grondante d'acqua. Era vecchio, magro e secco. Non lo rividi mai più, ma non so dimenticarlo per la luce del suo occhio nero e per l'energia che emanava da tutta la sua personcina. Bestemmiava per essere stato infradiciato a quel modo. A me è sempre piaciuto di intrattenermi con la gente che non conosco. Con loro mi sento sano e sicuro. È addirittura un riposo. Devo stare attento di non zoppicare e sono salvo. Quando finalmente il tempo si mitigò, io mi recai subito, non a casa mia, ma da mio suocero. Mi pareva in quel momento di dover correre subito all'appello e vantarmi di esservi. Mio suocero s'era addormentato e Augusta, che era aiutata da una suora, poté venire da me. Essa disse che avevo fatto bene di venire e si gettò piangente fra le mie braccia. Aveva visto soffrire suo padre orrendamente. S'accorse che ero tutto bagnato. Mi fece adagiare in una poltrona e mi coperse con delle coperte. Poi per qualche tempo poté restarmi accanto. Io ero molto stanco e anche nel breve tempo in cui essa poté restare con me, lottai col sonno. Mi sentivo molto innocente perché intanto non l'avevo tradita, restando lontano dal domicilio coniugale per tutta una notte. Era tanto bella l'innocenza che tentai di aumentarla. Incominciai a dire delle parole che somigliavano ad una confessione. Le dissi che mi sentivo debole e colpevole, e visto che a questo punto essa mi guardò domandando delle spiegazioni, subito ritirai la testa nel guscio e, gettandomi nella filosofia, le raccontai che il sentimento della colpa io l'avevo ad ogni mio pensiero, ad ogni mio respiro. «Così pensano anche i religiosi», disse Augusta. «Chissà che non sia per le colpe che ignoriamo che veniamo puniti così». Diceva delle parole adatte ad accompagnare le sue lacrime, che continuavano a scorrere. A me parve che essa non avesse ben compresa la differenza che correva fra il mio pensiero e quello dei religiosi. Ma non volli discutere e al suono monotono del vento che s'era rinforzato, con la tranquillità che mi dava anche quel mio slancio alla confessione, m'addormentai di un lungo sonno ristoratore. Quando venne la volta del maestro di canto, tutto fu regolato in poche ore. Io da tempo l'avevo scelto e, per dire il vero, m'ero arrestato al suo nome, prima di tutto perché era il maestro più a buon mercato di Trieste. Per non compromettermi fu Carla stessa che andò a parlare con lui. Io non lo vidi mai. Ma devo dire che oramai so molto di lui ed è una delle persone che più stimo a questo mondo. Deve essere un semplicione sano, ciò che è strano per un artista che viveva per la sua arte, come questo Vittorio Lali. Insomma, un uomo invidiabile, perché geniale e anche sano. Intanto sentii subito che la voce di Carla s'ammorbidì e divenne più flessibile e più sicura. Noi avevamo avuto paura che il maestro le avesse imposto uno sforzo come aveva fatto quello scelto dal Kopler. Forse egli si adattò al desiderio di Carla, ma sta di fatto che restò sempre nel genere da lei prediletto. Solo molti mesi dopo essa s'accorse di essersene lievemente allontanata, affinandosi. Non cantava più le canzonette triestine e poi neppure le napoletane, ma era passata ad antiche canzoni italiane e a Mozart e Schubert. Ricordo specialmente una ninna nanna attribuita al Mozart, e nei giorni in cui sento meglio la tristezza della vita e rimpiango l'acerba fanciulla che fu mia e che io non amai, la ninna nanna mi echeggia all'orecchio come un rimprovero. Rivedo allora Carla, travestita da madre, che trae dal suo seno i suoni più dolci per conquistare il sonno al suo bambino. Eppure essa, che era stata un'amante indimenticabile, non poteva essere una buona madre, dato che era una cattiva figlia. Ma si vede che saper cantare da madre è una caratteristica che copre ogni altra. Da Carla seppi la storia del suo maestro. Egli aveva fatto qualche anno di studi al Conservatorio di Vienna ed era poi venuto a Trieste, ove aveva avuto la fortuna di lavorare per il nostro maggiore compositore colpito da cecità. Scriveva le sue composizioni sotto dettatura, ma ne aveva anche la fiducia, che i ciechi devono concedere intera. Così ne conobbe i propositi, le convinzioni tanto mature e i sogni sempre giovanili. Presto egli ebbe nell'anima tutta la musica, anche quella che occorreva a Carla. Mi fu descritto anche il suo aspetto, giovine, biondo, piuttosto robusto, dal vestire negletto, una camicia molle non sempre di bucato, una cravatta che doveva essere stata nera, abbondante e sciolta, un cappello a cencio dalle falde spropositate. Di poche parole, a quanto mi diceva Carla, e devo crederle perché pochi mesi appresso con lei si fece ciarliero ed essa me lo disse subito, e tutti intento al compito che s'era assunto. Ben presto la mia giornata subì delle complicazioni. Alla mattina portavo da Carla, oltre che amore, anche un'amara gelosia, che diveniva molto meno amara nel corso della giornata. Mi pareva impossibile che quel giovinotto non approfittasse della buona, facile preda. Carla pareva stupita che io potessi pensare una cosa simile, ma io lo ero altrettanto al vederla stupita. Non ricordava più come le cose si erano svolte fra me e lei? Un giorno arrivai a lei furibondo di gelosia, ed essa spaventata si dichiarò subito pronta di congedare il maestro. Io non credo che il suo spavento fosse prodotto solo dalla paura di vedersi privata del mio appoggio, perché in quell'epoca io ebbi da lei delle manifestazioni di affetto di cui non posso dubitare, e che alle volte mi resero beato, mentre quando mi trovavo in altro stato d'animo, mi seccarono, sembrandomi atti ostili ad Augusta, ai quali, e per quanto mi costasse, ero obbligato ad associarmi. La sua proposta mi imbarazzò. Che mi trovassi nel momento dell'amore o del pentimento, io non volevo accettare un suo sacrificio. Doveva pur esserci qualche comunicazione fra miei due stati d'essere, ed io non volevo diminuire la mia già scarsa libertà di passare dall'uno all'altro. Perciò non sapevo accettare una tale proposta, che invece mi rese più cauto, cosicché, anche quando ero esasperato dalla gelosia, seppi celarla. Il mio amore si fece più iroso, e finì che quando la desideravo, e anche quando non la desideravo affatto, Carla mi sembrò un essere inferiore. Mi tradiva o di lei non mi importava nulla. Quando non l'odiavo, non ricordavo che ci fosse. Io appartenevo all'ambiente di salute e di onestà in cui regnava Augusta, a cui ritornavo subito col corpo e l'anima, non appena Carla mi lasciava libero. Data l'assoluta sincerità di Carla, io so esattamente per quanto lunghissimo tempo essa fu tutta mia, e la mia gelosia ricorrente di allora non può essere considerata che quale una manifestazione di un recondito senso di giustizia. Doveva pur toccarmi quello che meritavo. Prima si innamorò il maestro. Credo il primo sintomo del suo amore sia consistito in certe parole che Carla mi riferì con aria di trionfo, ritenendo segnassero il primo suo grande successo artistico, per quale le competesse una mia lode. Egli le avrebbe detto che oramai s'era tanto affezionato al suo compito di maestro che, se essa non avesse potuto pagarlo, egli avrebbe continuato ad impartirle gratuitamente le sue lezioni. Io le avrei dato uno schiaffo, ma venne poi il momento in cui potei pretendere di saper gioire di quel suo vero trionfo. Essa poi dimenticò il crampo che alla prima aveva colto tutta la mia faccia, come di chi ficca i denti in un limone, e accettò serena la lode tardiva. Egli le aveva raccontati tutti gli affari propri, che non erano molti, musica, miseria e famiglia. La sorella gli aveva dati dei grandi dispiaceri, ed egli aveva saputo comunicare a Carla una grande antipatia per quella donna che essa non conosceva. Quell'antipatia mi parve molto compromettente. Cantavano ora insieme delle canzoni sue, che mi parvero povera cosa, tanto quando amavo Carla, quanto allorché la sentivo come una catena. Può tuttavia essere che fossero buone, ad onta che io poi non ne abbia più sentito parlare. Egli diresse poi delle orchestre negli Stati Uniti, e forse colà si cantano anche quelle canzoni. Ma un bel giorno essa mi raccontò che egli le aveva chiesto di diventare sua moglie, e che essa aveva rifiutato. Allora io passai due quarti d'ora veramente brutti. Il primo quando mi sentii tanto invaso dall'ira che avrei voluto aspettare il maestro per gettarlo fuori a furia di calci. Ed il secondo quando non trovai il verso per conciliare la possibilità della continuazione della mia tresca con quel matrimonio che era in fondo una bella e morale cosa e una ben più sicura semplificazione della mia posizione che non la carriera di Carla che essa immaginava di iniziare in mia compagnia. Perché quel benedetto maestro s'era scaldato a quel modo e tanto presto? Oramai, in un anno di relazione, Tutto s'era attenuato fra me e Carla, anche il cipiglio mio quando l'abbandonavo. I rimorsi miei erano oramai sopportabilissimi, e quantunque Carla avesse ancora ragione di dirmi rude in amore, pareva che essa ci si fosse abituata. Ciò doveva esserle riuscito anche facile, perché io non fui mai più tanto brutale come nei primi giorni della nostra relazione, e sopportato quel primo eccesso, il resto dovette esserle sembrato, in confronto, mitissimo. Perciò, anche quando di Carla non mi importava più tanto, mi fu sempre facile prevedere che il giorno appresso io non sarei stato contento di venire a cercare la mia amante e di non trovarla più. Certo sarebbe stato bellissimo allora di saper ritornare ad Augusta senza il solito intermezzo con Carla, ed in quel momento io me ne sentivo capacissimo, ma prima avrei voluto provare. Il mio proposito in quel momento deve essere stato circa il seguente. Domani la pregherò di accettare la proposta del maestro, ma oggi gliel'impedirò. E con grande sforzo continuai a comportarmi da amante. Adesso, dicendone, dopo di aver registrate tutte le fasi della mia avventura, potrebbe sembrare che io facessi il tentativo di far sposare da altri la mia amante e di conservarla mia, ciò che sarebbe stata la politica di un uomo più avveduto di me e più equilibrato, sebbene altrettanto corrotto. Ma non è vero. Essa doveva sposare il maestro, ma doveva decidervisi solo la dimane. È perciò che solo allora cessò quel mio stato che io m'ostino a qualificare di innocenza. Non era più possibile adorare Carla per un breve periodo della giornata e poi odiarla per 24 ore continue, e levarsi ogni mattina ignorante come un neonato a rivivere la giornata, tanto simile alle precedenti, per sorprendersi delle avventure che essa apportava e che avrei dovuto sapere a mente. Ciò non era più possibile. Mi si prospettava l'eventualità di perdere per sempre la mia amante, se non avessi saputo domare il mio desiderio di liberarmene. Io subito lo domai. Ed è così che quel giorno, quando di lei non mi importò più, feci a Carla una scena d'amore che per la sua falsità e la sua furia somigliava a quella che, preso dal vino, avevo fatto ad Augusta quella notte in vettura. Solo che qui mancava il vino, ed io finii col commuovermi veramente al suono delle mie parole. Le dichiarai che io l'amavo, che non sapevo più restare senza di lei e che d'altronde mi pareva di esigere da lei il sacrificio della sua vita, visto che io non potevo offrirle niente che potesse eguagliare quanto le veniva offerto dall'ali. Fu proprio una nota nuova nella nostra relazione, che pur aveva avuto tante ore di grande amore. Essa stava a sentire le mie parole beandovisi. Molto tardi si accinse a convincermi che non era il caso di affliggersi tanto perché il Lali s'era innamorato, essa non ci pensava affatto. Io la ringraziai, sempre col medesimo fervore che ora però non arrivava più a commuovermi. Sentivo un certo peso allo stomaco. Evidentemente ero più compromesso che mai. Il mio apparente fervore, invece che diminuire, aumentò, solo per permettermi di dire qualche parola d'ammirazione per il povero Lali. Io non volevo mica perderlo, io volevo salvarlo, ma per il giorno dopo. Quando si trattò di risolvere se tenere o congedare il maestro, andammo presto d'accordo. Io non avrei poi voluto privarla, oltre che del matrimonio, anche della carriera. Anche lei confessò che al suo maestro ci teneva, ad ogni lezione aveva la prova della necessità della sua assistenza. Ma assicurò che potevo vivere tranquillo e fiducioso, essa amava me e nessun altro. Evidentemente il mio tradimento s'era allargato ed esteso. M'ero attaccato alla mia amante di una nuova affettuosità che legava di nuovi legami e invadeva un territorio finora riservato solo al mio affetto legittimo. Ma ritornato a casa mia, anche questa affettuosità non esisteva più e si riversava aumentata su Augusta. Per Carla non avevo altro che una profonda sfiducia. Chissà che cosa c'era di vero in quella proposta di matrimonio. Non mi sarei meravigliato se un bel giorno, senza aver sposato quell'altro, Carla m'avesse regalato un figlio dotato di un grande talento per la musica. E ricominciarono i ferrei propositi che m'accompagnavano da Carla, per abbandonarmi quando ero con lei e per riprendermi quando non l'avevo ancora lasciata. Tutta roba senza conseguenze di nessun genere. E non vi furono altre conseguenze da queste novità. L'estate passò e si portò via mio suocero. Io ebbi poi un grande affare nella nuova casa commerciale di Guido, ove lavorai più che in qualunque altro luogo, comprese le varie facoltà universitarie. Di questa mia attività dirò più tardi. Passò anche l'inverno e poi sbocciarono nel mio giardinetto le prime foglie verdi, e queste non mi videro mai tanto accasciato come quelle dell'anno prima. Nacque mia figlia Antonia. Il maestro di Carla era sempre a nostra disposizione, ma Carla tuttavia non ne voleva sapere affatto, ed io neppure, ancora. Vi furono invece delle gravi conseguenze nei miei rapporti con Carla, per avvenimenti che veramente non si sarebbero creduti importanti. Passarono quasi inavvertiti e furono rilevati solo dalle conseguenze che lasciarono.
Segue.